la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
8:05, apriamo l'informazione locale su Controradio e poi anche sui nostri canali crossmediali. Un buongiorno da Chiara Brilli in studio per Newsline, ma diamo subito la linea anche all'AMA. Roberto Valorani quest'oggi con noi. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno a tutti, bentrovati.
Escursione, lo sappiamo, insomma, importante, le temperature sono abbastanza rigide, però ancora una giornata di bel tempo?
Sì, tempo stabile, oggi ha fatto più fresco nelle prime ore del mattino, tuttavia l'aria fredda proveniente dall'Europa nord-orientale, diciamo, punta più direttamente sui versanti adriatici della nostra penisola, soprattutto il medio-basso versante adriatico, dove le gelate sono un po' più diffuse, da noi invece sono limitate alle zone più interne, alla provincia d'Arezzo, ma a valori poco distanti dagli 0 gradi centigradi, quindi niente di severo, mentre sul resto della Toscana valori tra 1, 2, 4 gradi centigradi, quindi diciamo andata meglio di quanto ci aspettavamo fino alla giornata di venerdì, sabato, quando sembrava che l'aria fredda ci puntasse in maniera un po' più diretta e quindi un po' d'apprensione per le gelate tardive. E tornando ad oggi, appunto, soleggiato, qualche addensamento in queste ore sul nord-ovest, nel pomeriggio sull'Appennino, ma senza precipitazioni, temperature gradevoli nelle ore centrali fino a 15-17 gradi centigradi. Domani invece è una giornata un po' più instabile, sempre complice quest'aria fredda che dall'Europa, appunto, nord-orientale è entrata in area mediterranea, porterà un po' di instabilità nel pomeriggio, che darà luogo a dei rovesci sparsi, a qualche locale temporale possibile un po' su tutta la regione, in particolare in prossimità della fascia costiera della Maremma, ma saranno possibili questi fenomeni non particolarmente persistenti sulle zone interne e anche sulla piana. Poi nuovo miglioramento in serata e temperature di domani pressoché invariate, direi.
E allora grazie per queste informazioni, uno sguardo anche alla giornata di domani, ma ne riparleremo. Buona giornata e buon lavoro all'AMA. Breve pausa e torniamo con voi.
Storie di vita e comunità, condivisione e impegno al centro della stagione 2024-2025 del Teatro delle Spiagge di Firenze. Info, biglietti e programma completo su teatridimbarco.it.
Giovedì 10 maggio alle 21, Mio Sole, di e con Rossana Gai. Un monologo nato da un'appassionata lettura delle opere di Anna Maria Ortese. Un tentativo di drammatizzare le sue parole e restituirne il senso etico e poetico.
Cambia uomo cambia, seconda edizione. La rassegna cinematografica per riflettere sulla violenza di genere, sulla cultura patriarcale, sulle vittime e sulla complessità dei rapporti fra uomini e donne. Al termine delle proiezioni, spazio alla discussione.
Mercoledì 9 aprile alle 20:30 al Cinema La Compagnia di Firenze, Povere creature di Yorgos Lanthimos introducono la riflessione Carlo Pellegrini e Benedetto Ferrara. Info cinemalacompagnia.it. Spazi di Scienza è il podcast della rete toscana dei musei scientifici.
14 episodi, 3 edizioni per un viaggio alla scoperta delle meraviglie e delle curiosità della scienza raccontate dai musei, luoghi affascinanti che custodiscono capolavori assoluti e tesori inaspettati. Scopri i musei della rete e ascolta le puntate gratuitamente su Spreaker e sulle principali piattaforme podcast.
Ogni giovedì una nuova puntata.
Progetto realizzato con il contributo della Regione Toscana. Oltre ai libri c'è For Globe. La formazione gratuita a 360 gradi la trovi in biblioteca e negli archivi. Da maggio 2025 per 2 anni nelle biblioteche e negli archivi del sistema documentario dell'area fiorentina saranno attivati oltre 100 corsi gratuiti. Un'opportunità unica per chi vuole aumentare le proprie conoscenze e competenze in ambito digitale, linguistico, benessere personale, alfabetizzazione universale, cittadinanza globale e sviluppo sostenibile. Info e iscrizioni su forglobe.eu. Progetto finanziato da Regione Toscana, PRFSE+, 2021-2027. Controradio.
Mentre Mentre leggiamo dal televideo dazi USA, borse asiatiche in fermento dopo il rosso generalizzato e profondo di ieri, leggiamo dalla prima del Corriere Fiorentino Giani un piano toscano anti-dazi. Oggi ci sarà l'incontro con le categorie e i sindacati che seguiremo in diretta, incontro che si terrà alle 11, di cui vi daremo conto. Il presidente: sosterremo le aziende con ogni mezzo, ma Stato e Unione Europea si muovano, dal governo Meloni solo superficialità, dalla regione tre mosse per aiutare le imprese. Ne parleremo. Invece ieri abbiamo seguito la vicenda e l'inchiesta che porta avanti il cercare di fare chiarezza sui responsabili nell'ambito della cosiddetta guerra delle grucci. Arrestato un ex militare arrivato dalla Cina, titolo di richiamo anche sul Corriere. La procura di Prato, a distanza di 9 mesi da un efferato tentato omicidio eseguito ai danni di un imprenditore cinese, ha sottoposto a fermo l'ultimo componente della banda di esecutori. Allora sentiamo i particolari dal nostro corrispondente da Prato, Giorgio Bernardini.
Un 36enne cinese, Neng Wingfang, ex soldato dell'esercito della Repubblica Popolare, è stato fermato a Padova dopo 9 mesi di ricerche da parte della procura di Prato. Secondo gli investigatori è uno dei 6 esecutori materiali di un efferato tentato omicidio avvenuto lo scorso luglio in città nell'ambito della cosiddetta guerra delle grucce, un fenomeno al centro di un'inchiesta della direzione investigativa antimafia e allo studio della commissione parlamentare antimafia giunta a Prato proprio venerdì scorso. A dar notizia del fermo è la procura di Prato, che inseguiva l'uomo, sesto componente e unico latitante del comando, già dalla scorsa estate. Secondo gli inquirenti, Fang proviene appositamente, citiamo, dalla Cina per tutelare, ancora citiamo il procuratore, con il ricorso alla violenza gli interessi imprenditoriali del gruppo monopolista nel settore delle grucce. Un comparto che, in corrispondenza del più grande distretto dell'abbigliamento d'Europa, Prato, genera volumi di fatturato da centinaia di milioni di euro l'anno. Dopo 9 mesi di lavoro, la procura è dunque riuscita a individuare in un ristorante della periferia di Padova Fang, che il 6 luglio 2024 all'interno del locale Number One aveva compiuto con 5 complici il tentato omicidio ai danni di Chang Meng Zhang. La vittima, imprenditore cinese, era riuscito a sopravvivere dopo vari interventi chirurgici. Inserito nel mercato della produzione delle grucce, pregiudicato, condannato in via definitiva anche lui per l'omicidio volontario di Zhang Su, commesso a San Giuseppe Vesuviano nel 2006, quella notte era stato accerchiato e colpito ripetutamente in varie parti del corpo, prima con una bottiglia di vetro e poi con un'arma da taglio e con pugni e calci, infine attinto da numerose coltellate all'addome. Nonostante le gravissime ferite è riuscito a sopravvivere e ha iniziato, citiamo ancora la procura, una proficua collaborazione con la giustizia.
Notizia che trovate con particolari anche sull'home page di controradio.it, di taglio basso dal Corriere agli studenti, l'ex caserma Datola a noi. Santo Spirito, l'idea dei licei del centro, no alla RSA di lusso, facciamoci la palestra. Sono andati sotto Palazzo Vecchio con striscioni e 500 firme raccolte tra compagni e docenti. Gli studenti dei licei del centro hanno voluto far sentire la propria voce, lanciare una proposta al comune, non un RSA di lusso nella ex caserma di Piazza Santo Spirito, ma spazi da consegnare alle scuole per quanto riguarda la mattina e poi alla collettività nel pomeriggio. Un'idea sposata dal consigliere di sinistra Progetto Comune Dimitri Palagi, che ieri l'ha proprio presentata alla stampa. Lo abbiamo intervistato, sentiamolo nella diretta di ieri sera in Newsline con Domenico Guarino.
Abbiamo fatto emergere, c'è una legge regionale che impedisce di aprire un RSA a 1 chilometro di distanza da una già esistente, e quindi nella zona di Santo Spirito dell'Oltrarno è questa la situazione. Quindi il comune può andare dal ministero e dire: questa RSA non si aprirà, perché è il comune che rilascia l'autorizzazione per l'apertura di una struttura di quel tipo. E invece il comune può recepire una proposta che nasce dalle scuole del centro storico, dalle superiori del centro storico, a cui diciamo partecipano anche studentesse e studenti del livello metropolitano, e può risparmiare la città metropolitana insieme agli istituti scolastici tutte le trasferte di queste scuole quando devono andare in palestra o devono avere degli spazi in cui tenere un'assemblea. Quindi la proposta che arriva oggi è quella di realizzare gli spazi sportivi come una palestra, auditorium, spazi culturali che nel pomeriggio possano essere a disposizione di tutta la residenza. Per cui questa proposta nasce in dialogo diretto con tutto il tessuto urbano, e giustamente arrivano 500 firme in Palazzo Vecchio, c'è stato un presidio a cui hanno partecipato, e a breve il Consiglio Comunale inizierà a discutere un ordine del giorno e recepisce quella richiesta. Noi abbiamo sempre avuto delle perplessità su spazi pubblici anche se a uso diciamo militare come in questo caso, quindi non esattamente pienamente accessibile, dati poi a soggetti privati, così come le foresterie di realtà private sono soluzioni che non ci convincono, anche se più spesso fanno comunque turistico ricettivo nei periodi in cui non ci sono iniziative. Quindi non abbiamo niente in contrario all'azione, ovviamente, alle proposte che vengono portate avanti, ma pensiamo che si possa fare di meglio e soprattutto che il pubblico possa smettere di delegare a soggetti privati, anche quando sono sociali, quelle che invece possono essere azioni dirette, soprattutto perché evidenziamo che tutte queste scuole, cioè noi siamo destinati o a vedere queste scuole andare via o a ripensare il sistema scolastico. Noi pensiamo che nel centro storico perdere anche gli istituti secondari, secondo livello, le superiori, sia un problema. Quindi quel progetto che è stato presentato è legittimo.
Intervista integrale su controradio.it, diteci anche la vostra, cosa ne pensate di questa proposta che, come avete sentito, ha portato anche a una mobilitazione di studenti e studentesse delle scuole fiorentine che sono costrette, per assenza di spazi per quanto riguarda palestre o aule per assemblee, a spostarsi, no? Settimanalmente oppure una volta al mese per quanto riguarda l'assemblea dalla loro scuola. In realtà questa potrebbe essere un'alternativa per un uso pubblico della caserma Ferrucci. Scriveteci al 342 81 04 111. Stretta affitti brevi, ci siamo. Santo Spirito, no alla RSA, facciamoci una palestra. Anche notizia di taglio alto sulla Nazione. Poi una storia: mamma nei guai perché va al lavoro, docente chiede il periodo di allattamento ma viene ignorata, va a scuola lo stesso, scatta la sanzione. La protesta della CGIL, la preside ritiri il provvedimento disciplinare. Siamo davanti a un paradosso, notizia che continueremo a raccontarvi nei nostri prossimi spazi informativi. Alle 8 e 18 minuti nella nostra newsline andiamo a Marina di Massa per aggiornamenti sulla situazione al pontile, dove il 28 gennaio scorso si è incagliata la nave Quang Rong. Il mercantile resterà lì per tutta l'estate con limiti alla balneazione in una decina di stabilimenti nelle vicinanze, ordinanza attesa prima di Pasqua. Intanto numerose associazioni ambientaliste hanno raccolto firme domenica scorsa contro il progetto di ampliamento del porto. Noi ci colleghiamo con Giuditta Sborgi del Comitato Ugo Pisa. Ben trovata, buongiorno.
Grazie, buongiorno a tutte e tutti.
Allora, Giuditta, rotoliamo un po' il filo per tornare a dove eravamo rimasti. Una nave incagliata che è stata svuotata, ma che rimarrà a questo punto lì per tutta l'estate, dunque con una gestione della stagione turistica, ambientale, non solo, non di poco conto. Attesa un'ordinanza dal comune, ma qual è la situazione? Come state vivendo? C'è stato un confronto con l'amministrazione? Avete informazioni maggiori, così come chiedevate?
Allora, dunque, no, la situazione dal punto di vista dell'informazione, diciamo che non è cambiata un granché. Abbiamo fatto anche come associazione ambientalista un convegno in cui appunto abbiamo cercato di raccogliere autonomamente le informazioni, abbiamo anche invitato le istituzioni che però comunali che però non si sono presentate. E c'è stata la settimana scorsa una commissione congiunta in consiglio, insomma in comune, però a porte chiuse, nel senso che non era diciamo online come è sempre stata. Ultimamente le commissioni vengono fatte solo per chi ci si reca di persona, insomma, ecco, fondamentalmente. E è stata la prima riunione che c'è stata sulla Guarrong, alla quale noi come associazione ambientalista abbiamo partecipato appunto fisicamente di persona per avere per la prima volta, diciamo, delle dichiarazioni ufficiali.
Ecco, ci confermi che è stato ribadito come tutte le sostanze inquinanti che erano presenti a bordo della nave siano state completamente rimosse?
Allora, sì, diciamo che quello che era a bordo della nave, quindi appunto carburanti, oli, vernici, è stato rimosso, e questo, diciamo che è stato ribadito, è stato scongiurato il rischio ambientale permanente, ecco, si sottolinea questa parola. Diciamo che non c'è chiarezza ancora sul carico, perché questi detriti di marmo che sono presenti ancora a bordo della nave, abbiamo chiesto appunto di sapere se siano stati caratterizzati. E ufficialmente non esistono dei documenti scritti che provino il fatto che siano realmente inerti, no? E quindi ecco, diciamo che c'è un po' questo mistero sul carico, che d'altra parte però non può essere tolto così facilmente, perché rischierebbe di togliere l'assetto alla barca. E quindi diciamo, ecco, siamo un po' in una fase in questo momento di stallo per questo motivo.
E poi ci sono gli accertamenti giudiziari che non consentono proprio in tempi rapidi di poter eseguire i lavori per portare via dal pontile la Guangrong, quindi anche questi sono ostativi rispetto a altre soluzioni e a ipotesi di spostamento. Dunque la nave rimarrà lì e c'è questo anticipo di gestione della situazione anche della balneabilità che vi vede concordi, perché si parla anche comunque di riduzione di spazi di pubblica fruizione.
Esatto, perché ora sembra che l'accordo sia comunque di lasciare una fascia di 30 metri, ecco, ci pare di aver capito, per poter accedere all'acqua, però ecco le due spiagge che sarebbero proprio laterali al pontile, che quindi sarebbe appunto la spiaggia libera, pare di aver capito appunto che l'accesso sarà interdetto, però appunto bisogna aspettare ora l'ordinanza a fine mese della Capitaneria e del Comune per avere ufficialmente, ecco, le cose giuste, ecco, per conoscere veramente come sarà gestita la situazione. Però ecco, si paventa che sicuramente, ecco, che probabilmente sia proprio la spiaggia libera quella che risenta un po' di tutta questa situazione.
Ecco, la nave, la Guangrong, ha forzatamente, per cronaca, acceso maggiori riflettori su il contesto ambientale e di gestione del porto di Marina di Massa, peraltro in un momento importante di snodo, perché c'è una progettualità che riguarda l'ampliamento dell'aeroporto contro il quale voi avete raccolto insieme a numerose realtà, Italia Nostra, Lega Ambiente, WWF, coordinamento ambientalista a Poversiliese, anche domenica, delle firme. Perché contrari a questa strategia, che potrebbe essere sicuramente dal punto di vista turistico ricettivo importante per il territorio?
Allora, intanto diciamo che la nave stessa, e infatti siamo stati proprio lì davanti al pontile di Marina di Massa, è un po' diciamo il nodo intorno al quale gira un po' tutta la questione. Il fatto che l'ampliamento del porto abbia un impatto sul territorio è poi di vario tipo, ecco, però è indubbio che si vada dall'erosione costiera ha un problema proprio di sicurezza, no? del tratto di mare che appunto abbiamo davanti alla costa. Anche questo appunto è in dubbio. Sempre in questo convegno che abbiamo fatto appunto a Palazzo Ducale a Massa è venuto fuori che appunto ci sono problemi proprio per quanto riguarda l'insabbiamento del porto, per cui quando il mare diciamo è agitato, il rischio che appunto le navi non siano sicure, che tocchino il fondo, come pare possa essere successo alla Guarrong, è diciamo alto, così come simulazioni di ingresso delle navi all'interno del porto hanno dimostrato che l'ingresso non è così facile. Pare che 2 anni fa una nave da crociera si sia rifiutata di entrare dentro all'interno del porto.
Quindi aumenta anche il rischio di incidenti dovuti all'insabbiamento del porto. Ecco.
Esattamente, sì, cioè c'è anche un problema di sicurezza, c'è un problema di sicurezza e poi chiaramente di inquinamento ambientale dovuto ai fumi, dovuto all'inquinamento dell'acqua, all'aumento dei rifiuti. E se si trattasse delle crociere, ecco, diciamo che c'è tutto un discorso che si apre sul turismo croceristico, che ormai sembra anche quello palese, che più che portare vantaggi ai territori di attracco porti degli svantaggi.
Ecco, come è andata la raccolta delle firme? E a questo punto voi chiedete quantomeno una fase di analisi ulteriore per consentire, insomma, di mettere in campo tutte le riflessioni rispetto ai costi in gioco, non solo quelli economici.
Esatto, infatti, ecco, una precisazione dovrebbe essere questa, che ci piacerebbe fare. Non è che noi siamo contro qualcosa, perché diciamo che il punto di vista ambientale viene sempre preso in secondo ordine. Se noi partissimo dalla tutela del luogo in cui abitiamo e del territorio, diciamo che quello che è contro natura è l'ampliamento del porto, cioè non siamo noi quelli del no, a seconda del punto di vista che viene assunto. In questo caso a noi quello che interessa è quello che abbiamo cercato di spiegare alle persone che hanno poi alla fine firmato volentieri, è proprio il fatto che quel tipo di ampliamento viene a impattare sulla qualità della vita, su un sistema proprio ambientale, che per ambiente si intende proprio il luogo in cui noi abitiamo, in cui viviamo, in cui lavoriamo.
Che fine faranno queste firme e se c'è la possibilità ancora di sostenere la campagna?
Assolutamente sì. Allora, le firme, c'è anche una raccolta su Change, quindi è possibile sostenerla anche digitalmente. E le firme poi continueremo a raccoglierle anche al pontile di Forte dei Marmi tutti i sabati fino al mese di maggio. E le firme verranno raccolte tutte insieme, c'è diciamo il comune di Forte dei Marmi che si è fatto capofila per presentarla al Ministero dell'Ambiente, al Ministero delle Infrastrutture, al Ministero della Cultura, per chiedere di fatto una sospensione e di sederci ad un tavolo e valutare veramente a chi giova e quanto giova quell'ampliamento del porto.
Allora, grazie per tutti questi aggiornamenti da Marina Di Massa, Giuditta Sborgi, Comitato Ugo Pisa. Grazie per essere stata con noi, ci risentiremo naturalmente. Alle 8 e 28 minuti ci scrivono al nostro numero WhatsApp 342 81 04 111. Ottima la proposta di Palagi, fosse una raccolta di firme a livello cittadino, si riuscisse a trovare un numero con insomma che faccia pesare la propria forza e anche il proprio senso. In realtà la proposta viene proprio da i giovani, gli studenti insieme ai docenti e ai genitori e i rappresentanti degli studenti dei Machiavelli Capponi, dell'Elsa Morante, del Gramsci, del Da Vinci e del liceo Da Vinci, hanno trovato ospitalità proprio ieri in consiglio in Palazzo Vecchio, conferenza stampa dello stesso consigliere Palagi, che porterà la proposta in consiglio comunale, dunque un iter di sollecitazione già avviato, vedremo e sentiremo che sviluppi assumerà. Tutte interviste che poi potete ascoltare sul nostro sito in podcast integralmente. Vi anticipo che alle 8:40, dopo il GR di Popolare Network, andremo invece a Rovezzano, perché anche la zona di Rovezzano a Firenze ha adesso il suo comitato di vicinato dal nome Rovezziamo. È stato firmato il patto che istituisce questo comitato di zona, che si aggiunge a quello Edison, nato sempre nel quartiere 2. Sarà lì in diretta il nostro Raffaele Palumbo con i suoi ospiti. Dunque adesso linea a Milano e poi torneremo con voi.
E 31 minuti, buona giornata dalla redazione di Popolare Network. Le notizie: sono già 19 le vittime di oggi a Gaza, lo hanno comunicato poco fa le autorità locali. Nelle scorse ore è morto anche un altro giornalista palestinese, il terzo, rimasto ferito ieri in un raid israeliano su una tenda che ospitava gli operatori dei media a Khan Yunis. Tra poco il presidente francese Macron dovrebbe visitare il porto egiziano di Al Arish, da dove passano gli aiuti umanitari per la striscia, fermi da oltre un mese.
Secondo i media di Stato in Iran, i colloqui di sabato con gli Stati Uniti saranno condotti dal ministro degli esteri Araghchi e dall'inviato della Casa Bianca per il Medio Oriente Steve Witkoff. L'incontro di sabato in Oman è stato annunciato da Trump durante la visita a Washington di Benjamin Netanyahu. Il presidente americano sostiene si tratterà di negoziati diretti. Teheran risponde invece che saranno trattative indirette. Al centro del negoziato il programma nucleare iraniano.
Sono risalite le borse asiatiche dopo le forti perdite di ieri, anche i future, gli strumenti che anticipano l'andamento della seduta, i future delle borse europee e di Wall Street indicano che oggi potrebbe esserci una risalita. Resta comunque un clima di grande incertezza sulle prossime mosse di Trump sui dazi, se intenda cioè trattare o andare avanti per la sua strada. La trattativa è la scommessa che sta facendo l'Europa. Ieri è stata approvata dai 27 una lista di prodotti americani da colpire con controdazi, ma solo a maggio, proprio per lasciare tempo ad un possibile negoziato.
Volodymyr Zelensky ha parlato per la prima volta di una presenza di truppe ucraine nella regione russa di Belgorod, vicino alla regione di Kursk. Il presidente ucraino ha citato i vertici militari, ha detto che sono in corso operazioni di terra nella zona di confine, ma appunto in territorio russo. Secondo fonti vicine al Ministero della Difesa di Kiev, si tratterebbe di poco più di 10 chilometri quadrati.
Il 2024 ha segnato un record nell'uso della pena di morte nel mondo negli ultimi 10 anni, con 1518 esecuzioni, lo scrive Amnesty International nel suo report annuale sulla pena di morte pubblicato oggi. Delle esecuzioni documentate sono avvenute in 15 paesi, il 91 delle quali in paesi del Medio Oriente, con in testa Iran, Iraq e Arabia Saudita. C'è poi l'incognita della Cina, dove le cifre non vengono diffuse, ma dove si ha notizia, dice Amnesty, di un ricorso elevato alla pena capitale anche per reati minori. Negli Stati Uniti le persone messe a morte sono state nel 2024 25. La pena di morte, dice ancora Amnesty International, viene sempre di più usata come strumento di repressione contro manifestanti e gruppi etnici.
una multa da 20 milioni di euro dall'antitrust alle biglietterie del Colosseo. La grossa sanzione è stata combinata ai servizi di biglietteria Parco Archeologico del Colosseo per la prolungata indisponibilità di biglietti di accesso all'area, anche a causa dell'accaparramento tramite bot e altri strumenti automatizzati. La multa colpisce le cooperative e gli operatori turistici che negli anni hanno gestito la vendita dei biglietti.
Ci risentiamo con le notizie alle 9:30. Una buona giornata.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Ancora buongiorno, buon viaggio da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Ci sono 2 chilometri di coda per la viabilità esterna che non riceve sulla 11. Siamo tra il bivio A11 Firenze Nord e Firenze Peretola in direzione Firenze. Traffico intenso, una coda anche sulla A1, siamo a Calenzano in uscita da Firenze. Rallentamenti per materiali dispersi sulla Firenze-Pisa-Livorno tra la Strassigna e Ginestra Fiorentina verso Livorno. Segnalati lavori anche sulla A12 tra Rosignano Marittimo e Colle Salvetti in direzione di Genova. Per i treni ricordo oggi un treno straordinario, il 71-238 da Empoli a Firenze Santa Maria Novella, prevista la partenza alle 8:59, ferma alla Strassigna e Firenze Rifredi. Chiudiamo con i lavori a Firenze, via Solferino, previsti lavori sulla copertura di un edificio, la strada è chiusa tra via Magenta e via Fratelli Rosselli. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio, buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Libera, la stagione 2024-25 del Teatro Metastasio di Prato. Info, programma completo e biglietti su www.metastasio.it.
Abracadabra di Babilonia Teatri, uno spettacolo che intreccia magia e morte per rendere più lieve la morte e per restituire alla magia una profondità che troppo spesso nella nostra cultura non le viene riconosciuta. Da martedì 8 a domenica 13 aprile al Metastasio. Ecomuseo della Montagna Pistoiese presenta In di Montagna, la rassegna dedicata al cinema di montagna in montagna. A Gavinana, Pistoia, 3 proiezioni a Palazzo Achilli con gli autori, ad ingresso gratuito. Domenica 13 aprile alle 16 si chiude la rassegna con il corto Scox, vincitore del premio Miglior Film Italiano all'Assurdo Film Festival. In questa bizzarra produzione i protagonisti intrecciano la loro storia con i luoghi dell'Ecomuseo. Presenti la regista Erika Errante Baruffaldi e Pier Francesco Del Seppia, direttore della fotografia. A moderare Michele Pagliai, attore ed esperto di cinema. Info ecomuseopt.it.
È arrivata la primavera fiesolana. Al Teatro di Fiesole musica, teatro, cinema e contaminazione di arti. Fino al 15 aprile. Giovedì 10 Simona Molinari in concerto. Sabato 12 teatro con Roberto Mercadini e la sua Moby Dick. Martedì 15 dalle 20 cinema e musica. Lucio Dalla, Dalla America Caruso, Il Concerto Perduto e Nick Cave, Mutiny in Heaven, The Birthday Party, introducono Benedetto Ferrara e Finaz. Info e prevendite teatridifiesole.it.
Storie di vita e comunità, condivisione e impegno al centro della stagione 2024-2025 del Teatro delle Spiagge di Firenze. Info, biglietti e programma completo su teatridimbarco.it.
Giovedì 10 maggio alle 21, Mio Sole, di e con Rossana Gai. Un monologo nato da un'appassionata lettura delle opere di Anna Maria Ortese. Un tentativo di drammatizzare le sue parole e restituirne il senso etico e poetico.
Se sei alla ricerca di una professione che non va mai in crisi, non perdere l'occasione. Iscriviti al corso gratuito finanziato dal POR FSE Toscana 2021-2027 e diventa tecnico contabile, una delle professioni più richieste dal mondo del lavoro. Formazione in aula e stage aziendale per acquisire le competenze per l'intero processo di gestione amministrativa. Doppia sede, Empoli, Istituto Calasanzio, via Carrucci 23 e Firenze, Istituto Sassetti Peruzzi, via San Donato 46. Scadenza iscrizioni 27 aprile. Info labase.it.
Il libro della vita, da un'idea di Raffaele Palumbo. Undicesima edizione dedicata a Sergio Staino. La domenica mattina all'Auditorium Rogers in Piazza della Resistenza di Scandicci, 10 appuntamenti in cui ospiti autorevoli raccontano il libro che ha segnato la loro esistenza. Programma completo librodellavita.net e pagina Facebook Il Libro della Vita. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Domenica 13 aprile alle 11, Leonardo Gori parla di La Talpa di John le Carré.
Hai un'idea brillante e vuoi trasformarla in realtà? O magari hai appena avviato un'attività e cerchi supporto? Non perdere l'Open Day del servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio di Firenze. Martedì 15 aprile dalle 10 alle 16. Vieni a Piazza Mentana 2. Incontra esperti del settore. Partecipa a panel interattivi e crea connessioni preziose con gli enti del territorio. Un'occasione unica per dare una marcia in più al tuo progetto imprenditoriale. Info promofirenze.it. Open Day servizio Nuove Imprese. Il tuo futuro inizia qui. Controradio.
Alle 8.40 la linea torna in Newsline per le nostre informazioni, diretti approfondimenti sulle frequenze di Controradio, la nostra fascia informativa locale che poi arriva in versione serale alle 18.45, aggiornamenti di cronaca e le nostre dirette dal territorio nel notiziario delle 12.45, ma dicevamo nelle anticipazioni si tratta del 12° comitato istituito a Firenze dopo quello di San Bartolo a Cintoia, ex teatro comunale, via del Canneto, via Bolognese, Pian dei Giullari, Ugnano, Mantignano, Careggi, Bofitto, Stuparic, Piazza della Vittoria, Campo di Marte ed Edison. E arriviamo adesso a Rovezzano, dove è nato il comitato di vicinato. C'è per noi Raffaele Palumbo con i suoi ospiti quest'oggi. Buongiorno.
Buongiorno cara, bentrovata. Siamo in Piazza Benedetto da Rovezzano e siamo sotto la statua del Milite Ignoto. Ci sono 5 gradi, giornata terza, fa freddino, siamo veramente in una comunità, sentite gli uccellini in sottofondo probabilmente perché siamo in un posto molto particolare, un posto che assomiglia, questa è la Rovezzano vecchia, sarà tra i 3 e i 5 mila abitanti, non abbiamo dati precisi, prima dell'Unità d'Italia era comune a parte e ricorda quei borghi appunto boccacceschi come Pretola, come Quaracchi, come Brozzi, che fanno un po' veramente vita a sé rispetto a quello del quartiere 2, che è un quartiere da questo punto di vista molto molto ampio. Si movimenta la situazione casualmente, perché finora diciamo così è stata molto tranquilla. Abbiamo molti ospiti per raccontare di Rovezzano, di questo comitato che è nato in una realtà di comunità che non è facilissimo definire da un punto di vista geografico, ma è più facile stabilire da un punto di vista invece proprio della comunità. Buongiorno.
Buongiorno, mi chiamo Elisa Bertelli, sono nata a Rovezzano e per un po' di tempo purtroppo sono venuta via da questa realtà per una decina di anni circa, quando avevo sui 20 anni. Però ho avuto la possibilità, l'opportunità attraverso non solo i racconti dei miei nonni, dei miei genitori di vivere questa zona di comunità a pieno quando ancora era comunque molto attiva e tornando dopo i miei 10 anni fuori dall'Italia per studio mi sono resa conto che comunque mancava il legame con tutti i cittadini e le cittadine, mancava il senso di comunità. E quindi questa è un po' la storia di come sono arrivata a ideare un modo per riunire tutti, con anche la spinta, diciamo, di una persona che purtroppo oggi non è più con noi, che è mia cugina Ilaria, che purtroppo ha perso la vita in un incidente proprio a Rovezzano 15 anni fa, esattamente. Quindi per dare un attimo l'entusiasmo a questa zona, per dare di nuovo vita, ho deciso il 21 dicembre scorso di indire un workshop, una sorta di seminario interattivo, molti, diciamo, un po' eterogeneo, con tantissime persone provenienti dal quartiere e non volendo, che potessero ideare, diciamo, un modo per far rivivere la zona di comunità di Rovezzano, che non è ben definita da confini, diciamo, geografici, ma come ha detto lei, appunto, è definita, diciamo, da una sorta di sentimento, di comunità. Quindi ci siamo ritrovati e insieme, attorno a delle tematiche principali come cultura, eventi, territorio, siamo arrivati, diciamo, ad una quadra, ad una volontà propositiva per, diciamo, rianimare il quartiere.
Età eterogenee, quasi tutte donne, 5 su 5 ospiti, 4 sono donne, diciamo così. Però,
chiedo scusa.
Ma perché è nato questo comitato?
E perché è nato? Perché noi viviamo qui e abbiamo, come tutti, delle esigenze, delle voglia di stare insieme, bisogni. Rovezzano è un po' fortunato e sfortunato, nel senso, ha la fortuna di non essere un posto, come tanti sono ora alle cronache quotidiane, per alta criminalità, anche la microcriminalità. Quindi si sta abbastanza bene, ci si sveglia con gli uccellini e non col rumore del traffico, però al tempo stesso è un posto sfortunato perché è un po' dimenticato, abbandonato a se stesso. Quindi qui non c'è nulla, e noi lo ripetiamo sempre, non c'è neanche il fornaio per comprare il pane qui, e quindi mancano anche le occasioni minime per incontrarsi e per conoscersi. Noi siamo già felicissimi di quello che è riuscita a fare Elisa con questa iniziativa, perché già ci ha dato l'opportunità, noi stessi che siamo qui, di conoscerci, che non ci conoscevamo pur abitando una porta accanto all'altra. Ci ha uniti questa voglia, la cosa più importante, di fare, di essere attivi, di essere un gruppo attivo. Quindi non ci muoviamo assolutamente sull'onda emotiva di episodi, lungi da noi qualsiasi forma di spinta reazionaria, ma al contrario, proprio la consapevolezza e la voglia di voler fare le cose, di aver bisogno quindi di creare un po' di movimento culturale, degli eventi, delle iniziative, di far rivivere le nostre piazze, che, come purtroppo quasi tutte le piazze della città, immagino non solo la nostra, sono parcheggi in questo momento, e quindi tolgono uno spazio a noi, ai nostri figli, ai nostri anziani. Banalissimo quello, proprio per uscire di casa e fare una passeggiata, perché devi fare lo slalom tra le macchine.
Tra le altre cose, questo vi permette anche di dialogare con il comune intorno al tema, ad esempio, dei servizi, delle scuole.
Allora sì, qui a Rovezzano in particolare abbiamo una scuola elementare, un paio di scuole materne e una scuola media. La scuola media è oggetto di ristrutturazione negli ultimi 3 anni, e questo anche è stato uno dei motivi per cui si sente sempre di più la mancanza di una dimensione sociale e di quartiere, soprattutto per i ragazzi, perché i ragazzini dagli 11 ai 13 anni, questa età, insomma, di grandi trasformazioni, anche molto delicata per quello che è la strada che poi i ragazzi prendono. La scuola Don Milani qui ha sempre svolto un ruolo molto forte, da che mi raccontano, perché io non sono originaria di questo quartiere. E niente, quindi, non essendoci, siccome in questo momento la scuola è temporaneamente appoggiata su una succursale che è a diversi chilometri da qua, nel quartiere di Campo di Marte, ai nostri ragazzi manca proprio uno spazio, un posto, un luogo di riferimento anche per le loro attività pomeridiane, per la socialità, ecco.
Quando riapre questa scuola?
Dovrebbe riaprire il 7 gennaio del 2026. Questa è stata una promessa da parte dell'assessora albanese e del presidente di quartiere durante un recente incontro avvenuto proprio nella sede dell'assessorato, con genitori e alla presenza anche della dirigenza scolastica. E quindi tutta una serie di ritardi che purtroppo si sono accumulati in questi anni per motivi più che comprensibili, dovrebbero finalmente arrivare ad un punto di svolta, per cui aspettiamo con ansia l'apertura della nuova scuola, e speriamo anche che quella, magari l'inaugurazione dell'apertura della scuola, sia l'occasione per una festa.
Anche perché, infatti, se non c'è una scuola, non c'è il fornaio, non c'è questo, non c'è quello, è chiaro che qui ci riduciamo a una situazione dove il dormitorio è dietro l'angolo, per cui si va a lavorare a Firenze o da altre parti, qui si torna soltanto per dormire. Ma è sempre stato così?
Mi metti molto in imbarazzo, io vivo qua.
Mi permetterei mai.
Mi chiamo Alessandra Labate.
Allora, ecco, quindi già Labate, stiamo parlando della figlia del grandissimo Alberto Labate, grande uomo di pace che appunto qui stava e da cui partiva per portare messaggi gandhiani nel mondo, però lei appunto sta qui da diversi annetti.
Sì, da quando avevo 9 anni, e ci tengo veramente a ricordare che Alberto, il mio babbo, ha sempre creduto in Gandhi, nella non violenza e nei programmi costruttivi, quindi noi eravamo molto attivi, lui, fuori da Rovezzano. A Rovezzano, non, a parte il fatto di andare nelle scuole, però non avevamo grandi contatti, se non poi mi è capitato di spostarmi in Via Retina, dove abitava Paolone Salvadori, che era una persona molto speciale, molto buona, con una mamma un po' fuori dal comune, proprio come, non so, una donna di campagna spostata in questo villaggio, e quindi lei attirava tutti, vieni, me lo dà nuovo, vieni, vieni a mangiare da me. E questo figliolo che sedeva sulla seggiola davanti alla porta di casa, noi l'avevamo tutti soprannominato il sindaco di Rovezzano, perché era quello che sapeva se i tuoi figlioli erano passati, erano andati a fare quello, quell'altro, e quindi questa figura che ci manca tanto, Paolone Salvadori, era il sindaco che noi vogliamo in qualche modo riportare, questo senso dell'unità, della comunità.
È un bel modo di definire una comunità. Paolone qualche volta aveva detto attenzione qui, attenzione lì.
Davvero, tutte le volte che magari uscivamo, eravamo delle ragazzine, lui ci teneva sempre d'occhio, comunque se c'era qualcosa che non andava lui diceva venite qua, e richiamava un attimo l'attenzione per fare un po' il controllo, diciamo, anche del quartiere e del passaggio.
Come si vive a Rovezzano?
Si vive bene per quello che è l'ambiente di casa, naturalmente purtroppo per quello che riguarda le varie attività, questa zona purtroppo da noi giovani è conosciuta per l'ambiente serale, le discoteche, quando in realtà abbiamo molti ambienti in cui possiamo fare molto di più, come per esempio Villa Favard o semplicemente il nostro Lungarno, che sarebbe bello andare a creare eventi o attività culturali per ravvicinare anche noi giovani in questi luoghi che purtroppo ormai è dedicato, diciamo, un ambiente un po' più adulto, ecco.
È un eufemismo, diciamo così, ecco, per non dire, per svenire, stare gentile.
Di positivo vorrei dire che abbiamo l'instabile, non so se è nel quartiere di Rovezzano, però ecco, è una realtà teatrale, aggregativa, dove ci sono tante attività, teatro, circo, ecco, di positivo. Poi di invasione ci abbiamo un pochino la Virgin, la discoteca, il campeggio, che pare portino 4.000 presenze giornaliere, non so, qualcuno ha detto questo, quindi diciamo siamo un po' invasi, in particolare la sera, bottiglie, la mattina si trovano bottiglie rotte, la sera si sente urlare, insomma.
Anche, parliamone un po', io sono Galli Maurizio, sono di 54, sono uno dei più anziani, sono nato qui e purtroppo questa discoteca, non tanto discoteca come in se stesso, che fa un po' di rumore anche la notte, tutto quello che porta fuori, chi non viene dentro, questi ragazzi combinano di tutto, specchietti rotti, gente ubriaca, c'è di tutto, ora c'è la pulizia delle strade, vedo, ma se la fa una giratina a vederlo in controviale come si chiama.
Nella parte che dà appunto sull'Arno, infatti, questa è una schizofrenia interessante, però qui ci interessa parlare dell'opportunità di non avere né il dormitorio né l'overtourismo, le discoteche o le situazioni, le spaccate, le cose, eccetera. Questa è l'opportunità che passa da qui.
Questa è l'opportunità che passa da qui, e noi appunto come referenti di questo comitato che abbiamo creato, appunto con l'opportunità di Città Sicura del Comune di Firenze e soprattutto insieme a braccetto con l'assessore, io, Elisa Bertelli e Davide Morena, appunto con l'assessore Andrea Giorgio, abbiamo creato questo canale, diciamo, di ascolto prioritario. Perché? Perché vogliamo soprattutto dare ascolto a questa comunità, creare opportunità per stare insieme, che non sono soltanto eventi ad hoc, ma sono anche diciamo appuntamenti settimanali o mensili in un punto di ritrovo che presto sapremo, appunto l'assessore Andrea Sorzo ci darà un luogo dove fisicamente poter presidiare il nostro comitato di Rovezzano, che noi abbiamo soprannominato Rovezziamo, proprio appunto per dare vita alla comunità.
Sì, ha detto Elisa la cosa più profonda della nostra, del nostro impegno. L'idea è proprio quella di uscire di casa prima di tutto, quindi anche per quanto riguarda le situazioni di disagio di cui ovviamente poi ci troviamo trascinati a parlare, in realtà noi siamo convinti e condividiamo un po' tutti quest'idea che invece diventando un presidio sociale, culturale, basato su mutualismo, solidarietà e condivisione, possiamo non solo vivere meglio ma anche prevenire situazioni di disagio che, come dicevo, per fortuna qui non sono ancora così gravi. Poi ovviamente, come tutti i quartieri, abbiamo le nostre criticità, siamo invasi dal traffico e tutta una serie di problemi, ma soprattutto stiamo raccogliendo attorno a noi un pochino tutte le nostre possibilità di creare un'offerta culturale, come si diceva, quindi a partire dai miei fumetti, che sono per esempio la mia attività, o alla lettura della nostra, non c'è oggi, ma della nostra bibliotecaria. Quindi ognuno sta cercando di mettere su, partendo proprio dalla condivisione, perché siamo convinti che proprio partendo dal basso e condividendo che noi possiamo ricreare una comunità in uno spazio come questo, che è, come dicevi all'inizio, un piccolo borgo antico all'interno della città, che quindi può vivere soltanto in questo modo.
Ecco,
non
a questo proposito, Raffaele, salutando appunto i tuoi ospiti e andando verso la conclusione, però vorrei chiedere a Davide Morena, che è stato peraltro qui nei nostri studi qualche settimana fa nell'ambito di un percorso sul digitale in dialogo con i giovani, come intercettarli, come coinvolgerli, come richiamarli a iniziative, ma soprattutto a spazi di condivisione su un territorio, anche a Rovezzano. Quali sono i luoghi che voi vorreste portare, insomma, una fruizione pubblica anche di divertimento che non va assolutamente stigmatizzato?
Ma allora, è stato già citato da Sara, sicuramente noi abbiamo tantissimi spazi verdi molto importanti che sono un po' trascurati, infatti abbiamo iniziato proprio a cercare di riqualificare Villa Favard, che ha un giardino molto importante, il conservatorio al suo interno con il quale abbiamo cominciato a dialogare, la passeggiata lungo l'Arno, che è frequentatissima, ma nonostante questo anche quella un pochino, come dire, poco oggetto di riqualificazione a partire dall'illuminazione, e quindi tutta una serie di attività che potrebbero d'estate, soprattutto parlando quindi di attività anche legate al benessere, a una serie di cose. E poi la problematica in questo momento è proprio quella della ricerca di uno spazio al chiuso, che abbiamo chiesto, conosciamo alcuni spazi qui che sarebbero a disposizione del comune o del quartiere, che però per le solite, insomma, difficoltà burocratiche al momento non vediamo riconosciuto.
Però come fai tu con Gen Z? Chiediamolo a un giovane come dare entusiasmo ai giovani, diciamo così, al di là dei discorsi.
Dare entusiasmo ai giovani, in primis farci conoscere, quindi già questo, far sentire la nostra voce, speriamo che arrivi naturalmente a tutti. E poi, come ha detto Davide, stiamo pian piano partendo, naturalmente non abbiamo, diciamo, grandi entrate, per cui non possiamo fare il festival dell'anno, ma noi sfruttiamo quello che abbiamo a disposizione e naturalmente aspettiamo anche, come ha detto, un posto fisso, perché naturalmente non possiamo fare soltanto attività all'aperto tutto, visto il tempo che è freddo in questo momento, però ci stiamo muovendo e speriamo il prima possibile di essere attivi.
Sempre partendo dal basso, come diceva il babbo Alberto.
Il babbo parlava sempre, era molto ispirato da Gandhi e dai programmi costruttivi, ci ha portato in India, a me mi ci ha lasciato, sono stata 20 anni lì, proprio con questa ispirazione del progetto costruttivo, cioè costruire la comunità, il potere della comunità locale, quanto sia importante questa forza prepositiva che è la call che abbiamo ricevuto da Elisa, che ha detto ma non si deve parlare sempre male. Facciamo qualcosa di buono.
E infatti questa è stata la scintilla che ha fatto nascere Rovezziamo. Grazie davvero per essere venuti qui questa mattina a raccontarci la storia di Rovezzano, di questo comitato che continueremo a seguire, di cui continueremo a darvi notizia, perché è una bella esperienza
che può essere di ispirazione anche ad altre realtà cittadine e non solo. La linea torna allo studio qui da Rovezzano.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
Al Centro Pecci di Prato un triplo appuntamento con Centro Pecci Books. Mercoledì 9 aprile alle 19, Gamba Torta di Daniele Rossi, documentario dedicato a una delle mascotte simbolo dei cavalli selvaggi presenti in Calvana. Giovedì 10 alle 17.30, presentazione del volume Andrea Granchi, l'immagine in movimento, film e opere 1966-2019 con Giacomo Granchi, Giovanna Dalla Chiesa, Jennifer Malvezzi, Stefano Pezzato. Sabato 12 alle 10.30, Crimini inconfessabili, il ventennio dell'antistato che ha voluto e coperto le stragi di Giacomo Turone in dialogo con Roberto Platania. Tutte le info su centropecci.it.
Met ragazzi, continua la stagione 2024-2025 con 10 appuntamenti fra febbraio e maggio dedicati ai piccoli spettatori. Info, programma e prenotazioni su metastasio.it.
Sabato 12 aprile alle 17 al Metastasio, Umami, il televisore che occupa tutti i pomeriggi di una Clara, si rompe e dallo schermo sgorga un mondo nuovo forgiato dalla fantasia, uno spettacolo che unisce teatro, cinema e micromanipolazione. Sex and Solitude, sesso e solitudine. Palazzo Strozzi celebra Tracy Emin, una delle più famose e controverse figure dell'arte contemporanea internazionale. Una grande mostra che con oltre 60 opere tra pittura, scultura, fotografia e installazioni attraversa diversi momenti della carriera dell'artista dagli anni 90 a oggi. Un intenso viaggio sui temi del corpo e del desiderio, dell'amore e del sacrificio. Tracy Emin, Sex and Solitude, fino al 20 luglio a Firenze, a Palazzo Strozzi. Info palazzostrozzi.org.
Controradio.
Stai ascoltando Controradio.
Che meraviglia.
Bella la vita con il sabato di Controradio. Alle 8.45 passa banda con Pierluigi Meghez. Alle 10.35 Tony Show con Tony Topazio, Il Mozzo e Maco. Alle 14.30 Il Meglio di Stato Brado con G. Barbasso. Alle 16 Ready, Steady, Saturday con Giustina Terenzi. Alle 20 Hit List, le novità musicali della settimana. Alle 21.30 Serata in Bellezza con il Soul Lucille Show di Lucille DJ. Il sabato di Controradio. Che meraviglia di sabato.
Control.
Oh, I'm broken.
9:04 minuti, dedichiamo adesso uno spazio alla giornata internazionale dei Rom e dei Sinti, istituita per oggi ricordo dell'8 aprile del 1971, quando a Londra si riunì il primo congresso internazionale delle popolazioni e si costituì la Romani Union, la prima associazione internazionale riconosciuta dall'ONU nel 1979. E dunque a 54 anni da quella storica giornata, nell'ottantesimo della fine della Seconda Guerra Mondiale e della liberazione dell'Italia dal nazifascismo, sono ancora marcati nella nostra società a tanti livelli i segni dell'antiziganismo che colpisce le persone rom e sinti attraverso meccanismi di discriminazione, esclusione ed odio. Sentiamo dunque l'intervista realizzata da Domenico Guarino al professor Luca Bravi, storico dell'Università di Firenze.
Beh, da un lato loro sicuramente si riferirono in quel 1970 allo sterminio che hanno subito durante il nazismo e il fascismo, e dall'altra quello che dobbiamo ricordare e quello che dobbiamo proporre è soprattutto ciò che compone e che rappresenta oggi il popolo rom e sinto, cioè la capacità e l'elemento di fatto quasi scontato di aver vissuto da secoli accanto alle altre popolazioni in Europa e di aver contribuito alla cultura europea. Quindi da un lato il ricordo certo di qualcosa che li vede come vittime, da un altro punto di vista sempre storico l'elemento che li vede però anche come persone che hanno partecipato alla liberazione dei vari stati che erano sotto le dittature, e come elemento però centrale secondo me in questi tempi, nel presente, è utile raccontare l'impegno che esiste nel partecipare a quella che è la costruzione della cultura europea, cosa che hanno sempre fatto, quindi andare anche a interessarsi, a rendere pubblico quella che può essere da un lato la musica, dall'altro l'arte, sono elementi che sono molto presenti all'interno di queste comunità, dall'altro anche la capacità di scrittura, e quindi nutrire quello che è il messaggio da dare, che deve essere quello di parlare di Rom e Sinti non come problema sociale, ma come popolo che vive in mezzo agli altri nella nostra Europa e all'interno del contesto internazionale.
Qual è la condizione oggi dei Rom in Italia?
Sappiamo che le stime vanno dai 160 ai 180 mila presenti sul nostro territorio, gran parte di questi con cittadinanza italiana, la maggioranza in assoluto cittadini europei, presenti con comunità che sono comunità di antico insediamento qui dal 1400, oppure con arrivi che comunque sono datati anni 90 spesso, e quindi sono già decenni che le persone di cui parliamo vivono in mezzo alla popolazione italiana, delle città italiane. Più il loro arrivo ormai avvenuto negli anni 90 è un arrivo stabile che ha visto permanere su questo territorio le famiglie che sono giunte sul nostro territorio per il motivo della guerra, tendenzialmente per la guerra nei Balcani, e poi gli ultimi arrivi che comunque sono datati intorno al 2000 per l'allargamento dell'Unione Europea, territori come la Romania, e quindi sono persone che si spostano per cercare condizioni di vita migliori. Soltanto il 20% di questi vive in un campo nomadi, quindi quello che è utile fare è ribaltare la percezione che abbiamo di loro, cioè sapere che la maggioranza di essi vive già in mezzo a noi, e che anche il vivere in un campo nomadi non rappresenta una scelta legata a una ipotetica cultura nomade, che è una falsità costruita soltanto dalla comunità maggioritaria quando li guarda con disprezzo e per tenerli a distanza, e che i campi nomadi sono una soluzione abitativa scelta dagli enti locali e dallo Stato italiano, inciampando in questo stereotipo fasullo del Rom come persona con istinto nomade. E quindi la loro condizione è molto variegata. Ci sono soggetti che frequentano le università, soggetti che lavorano con lavori tradizionali oppure con lavori che somigliano esattamente ai nostri. La cosa più importante da percepire da questo punto di vista è che molti Rom e Sinti utilizzano il fatto di non dire chi sono, di non dire la loro appartenenza comunitaria, proprio perché in Italia è presente un 83%, ci dicono le ricerche del 2019, di antiziganismo, quindi di odio a prescindere verso di loro, e quindi il non dichiararsi significa ritrovarsi a vivere in una condizione a metà, cioè soggetti, e immaginiamocelo su persone che magari sono nel periodo della crescita, bambine e bambini, adolescenti, che si ritrovano per esempio a scuola a non poter dire liberamente a quale comunità appartengono. Ecco, tutto questo sta insieme quando si parla di condizione dei Rom e dei Sinti.
Come si può fare per combattere lo stigma che, nonostante tutto, oggi è ancora in capo alle popolazioni Rom e Sinti?
Lo stigma verso Rom e Sinti, quella dello zingaro pericoloso, nomade, si combatte costruendo processi di avvicinamento delle persone, cioè di relazioni con le comunità. È l'unico modo dopo un contesto che può essere anche quello della conoscenza, ma quello che è necessario fare è che quel discorso che si fa spesso sulla memoria o sulla possibilità di narrare la storia venga fatto in un contesto più ampio possibile, cioè che si crei uno spazio pubblico dove, abbassato il pregiudizio, ci possa essere la presenza diretta di persone sinti e rom che possano entrare in relazione con il resto della popolazione, senza dover nascondere la propria appartenenza alla comunità. Questo diventa essenziale perché oggi l'attivismo, soprattutto di ragazzi giovani, di adulti, è molto più forte di un tempo e progressivamente sta innalzando anche il livello di istruzione. Quindi quello che è utile fare è accompagnare e sostenere questo processo.
Alle 9:13 minuti, ultimo approfondimento nell'ambito di questa fascia mattutina della Newsline, l'informazione locale su Controradio, lo dedichiamo a nuove imprese Open Day alla Camera di Commercio e lo facciamo con Sara Margarito, Servizio Nuove Imprese. Ben trovata, buongiorno.
Buongiorno.
C'è un'importante iniziativa che si terrà il 15 aprile a partire dalle 10 fino alle 16 nella Borsa Valori della Camera di Commercio di Firenze, dunque Piazza Mentana, lo ricordiamo, è a ingresso libero. A chi è rivolta? Vogliamo contestualizzare questa occasione di Open Day a servizio delle nuove imprese?
Certo, questo è un evento dedicato a chiunque vuole iniziare una nuova avventura imprenditoriale. Ci saranno tantissimi collaboratori, partendo da quelli che sono gli uffici interni della Camera di Commercio, come per l'appunto noi del Servizio Nuove Imprese, Registro Imprese, l'Ufficio Marche e Brevetti, per arrivare per tutti quelli che sono gli enti del territorio, come il Comune con lo sportello per esempio del SUAP o Informa Giovani, piuttosto che tutti quelli che sono gli incubatori e gli acceleratori per tutte le nuove attività.
Tanti dunque i soggetti che si attivano, ma quali sono le principali domande che vi pongono quando appunto c'è l'idea che però deve trovare anche gambe e soprattutto un contesto anche burocratico, e dunque quali sono anche le principali difficoltà nell'aprire una nuova impresa?
Allora, quelle che sono le difficoltà a volte è proprio capire quali sono i passi da seguire, a partire da un punto di vista anche proprio burocratico, quindi la partita IVA, quella parola strana che è il codice Ateco, quello che è il profilo magari fiscale. Infatti noi per questo come ufficio abbiamo delle convenzioni anche con l'Ordine dei Dottori Commercialisti e con i consulenti del lavoro. E questo diciamo come punti d'inizio e magari anche chiamiamole difficoltà, insomma il primo muro da abbattere. Dopodiché insomma si analizza quella che è l'idea, si prova a capire come si può anche comunicare all'esterno, quindi e poi ovviamente ancora prima di comunicare capire se il territorio con le sue normative con quello che permette di fare, dove permette di aprire questa attività.
C'è anche la necessità, Margarito, di capire quali possono anche essere gli strumenti di sostegno, no? Di risorse economiche, accessi a finanziamenti importanti magari per fasce più giovani, per imprenditorialità al femminile e non solo.
Esatto, il territorio sia a livello locale che a livello nazionale offre delle opportunità come contributi o finanziamenti agevolati, e noi internamente abbiamo un ufficio, cioè quello appunto della finanza agevolata, che supporta e informa chiunque voglia andare in questa direzione, e anche all'Open Day sarà presente una loro postazione per dare questo tipo di informazioni.
Dunque ci si potrà presentare a partire dalle 10 senza prenotazione preventiva, ingresso libero, e riferirsi agli interlocutori che sono più indicati rispetto ai nostri quesiti.
Esattamente, ci sarà lì un ventaglio di proposte, insomma, di sostegno per avere informazioni su avviare l'attività. L'ingresso è libero. Un'altra cosa importante è che ci sarà un programma durante la giornata. Sono stati organizzati 3 panel come 3 momenti di talk su 3 importanti argomenti proprio che sono trasversali per chiunque. Il primo parte dalla tradizione all'innovazione, il secondo è sulla sostenibilità e il terzo su quelle che sono le strategie di comunicazione. Abbiamo degli aspetti importanti che parteciperanno a questi talk, e anche qui saranno 1:30, 1:30 e 1:15.
Che poi corrispondono alle sfide della contemporaneità rispetto anche alle nuove imprese e ai quesiti, agli ambiti di maggior interesse. nuoveimprese@fi.camcom.it per avere maggiori informazioni. L'appuntamento è il 15 aprile alla Borsa Valori della Camera di Commercio di Firenze. Grazie a Sara Margarito per essere stata con noi.
Grazie a voi.
Anna si impegna dentro un collettivo, tiene dei corsi di autocoscienza. Marco si sveglia e poi va in palestra, non gli interessa, non gli interessa. E si beccarono un aperitivo dopo gli esami di giurisprudenza, nella provincia dove erano nati, sempre la stessa, sempre la stessa. E tra un Campari e l'altro, le sigarette e l'alcol, si fa fashion, l'usato, le donne, il patriarcato. E già si innamoravano e si stavano sul cazzo Anna e Marco. La ricetta per il disastro, il mondo in cui siamo cresciuti per vivere non esiste più, ci sono io e ci sei tu ed i podcast di Stefano Nazzi. Il modo in cui ci hanno cresciuti per vivere non funziona.
funziona più. Ci sono io e ci sei tu, basterà per salvarci. Anna e Marco sono fatti l'una per l'altro, ma non possono accettarlo, o non vogliono soltanto. Anna e Marco che si lasciano sull'iPhone e raccontano agli amici che le passa a lui un fascio, e quindi è meglio così. Anna si è messa col suo nuovo tipo, frequenta il corso di autocoscienza. Marco si sveglia e poi va in palestra, non gli interessa, non gli interessa. Il mondo in cui siamo cresciuti per vivere non esiste più. Ci sono io e ci sei tu e gli influencer nei telegiornali. Il modo in cui ci hanno cresciuti per vivere non funziona più. Sono io e ci sei tu dentro questa canzone dei cani. Anna e Marco sono fatti l'una per l'altro, ma non possono accettarlo, o non vogliono soltanto. Anna e Marco che si lasciano sull'iPhone e raccontano agli amici che le passa a lui un fascio, e quindi è meglio così. Si ribeccarono qualche anno dopo, entrambi sbronzi dopo una festa, nella provincia dove erano nati, sempre la stessa, sempre la stessa. E tutte e due volevano parlare, ma intorno c'era così tanta gente, che per paura di restarci male, fecero entrambi finta di niente.
Dazi USA, borsa europea aprono in rialzo, leggiamo dal televideo. Anche i mercati europei come quelli asiatici aprono in recupero dopo il crollo seguito ai nuovi dazi USA. Sui dazi, vertice oggi in regione, l'incontro del presidente della regione Toscana Giani con le categorie e sindacati dalla regione, tre mosse per aiutare le imprese, ma Stato e Unione Europea si muovano, dice il governatore. Sentiremo in diretta in cosa consisteranno queste iniziative promosse dall'istituzione locale. Si terrà l'incontro alle 11 di questa mattina, alle 11 anche la conferenza stampa in procura a Catanzaro, alla presenza del procuratore capo dopo l'operazione di questa mattina dei finanzieri con la sede centrale investigazione criminalità organizzata di Roma, che ha portato all'arresto di 10 soggetti di cui 7 in carcere accusati di associazione a delinquere di tipo mafioso a matrice andranghetista. Ci sono perquisizioni che si stanno svolgendo anche in altre città italiane, tra questa anche Prato, perquisizioni sia nei confronti degli arrestati sia di altri indagati. Vi daremo conto per quanto riguarda il risvolto anche sul nostro territorio. La Newsline torna nella sua versione serale alle 18.45 di oggi pomeriggio, ma noi ci risentiremo per la cronaca e gli approfondimenti alle 12.45. Rimanete naturalmente aggiornati sui nostri canali crossmediali. Dalla redazione a tutti voi l'augurio di una buona giornata.
I think that love is forgiving yourself. I think that love is offering your immediate help. I think that love is everything that we need in this world. I think the key is being honest and being yourself. I think love is understanding that people can change and loving them anyway through every stage. I read all about love, then I gave it to Jade. Love is sharing knowledge, there's so much to gain. Love is every time I put pen to the page. If I don't love what I'm doing, then I'm hardly engaged, yeah. God, you love me though I am flawed. I know I'm not an innocent child, but I am yours. And if you're with me, you are safe. I know my body isn't immortal, but I am brave. I think you know it's real love when it's sincere. I'ma show up, I ain't scared, eradicate fear, yeah.
Let the lovers set us free.
Said that we will never ever crash, fold under pressure. Love your time, use it to do better.
Let the lovers set us free.
Love is something that you can't measure. No judgment, no pressure. It's your letter, your words for me.
I think that fear is not trusting yourself. I think that fear is keeping true information withheld. I think fear can be exposed in abundance of wealth, and it creeps in when you're not loving yourself.
Fear can be dressed in a form of protection. Fear can be the culprit of slowing progression. Can be impulsive and be an obsession. I think we fear all the answers, so we don't ask the questions, yeah. I think that shit is a lethal weapon. I think we fear being naked from the fear of rejection. If beauty is in the eye of the beholder, then why are we obsessed with seeking perfection? Fear will probably hear this and feel exposed. Fear works best when love isn't close. But love will never judge you because of your pain. Look in the mirror and say, I love you unconditionally every day.
Never ever crash, fold under pressure. Love, yes, I use it to do better.
Wishing that the love will set us free.
Love is something that you can't measure. No judgment, no pressure. It's your letter, your words for whoever.
Wishing that the love will set us free.
Said that we will never ever crash, fold under pressure. Love, yes, I use it to do better.
Wishing that the love will set us free.
Can't hold me down cause I've always been. Why they always wanna hate when the love is? Hear me now, might check, it was 1, 2. One mobile, one enough, so I had to get. I remember when they said nothing in life is. Evil spirits cannot enter when your soul is. MJ said he got the tunes, I should pull a pack. Every time I bust a lyric, I've been feeling so. Every time I'm on the stage, I've been feeling so. Auntie Simbi, what she call me when my knees turn. Used to bump the train to college, I would travel for. Never miss a countdown, it was 5, 4. 2, 1, take off in the air, I'm shout my brother's locked in the can, trying to get. There's a war outside, pray that people go. Shout my brother's locked in the can, trying to get. There's a war outside, pray that people go. Shout my brother's locked in the can, trying to get.
Takes our train. Some breeze and brilliant light. Only love she sees. She controls all love. Love fails to unite.
Promised you a miracle. Believe is our beauty thing.
Promises, promises.
Reflects on them all.